SBS Italian.
Questa mattina ricordiamo il massacro di Piazza Tiananmen avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 giugno del 1989, 30 anni fa, quando i carri armati dell'Esercito di Liberazione Popolare Cinese uccisero in Piazza Tiananmen centinaia di persone, mettendo così fine alle proteste degli studenti che chiedevano democrazia e rispetto dei diritti umani nel paese. Per aiutarci a ricordare dell'evento e anche di quali siano state le conseguenze, abbiamo in linea il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Dunque, iniziamo proprio dal ricordare il contesto che ha portato al massacro, perché la protesta era iniziata già un mese e mezzo prima. Insomma, Gabriele, cerchiamo di tornare a 30 anni fa. Chi erano gli studenti e che cosa chiedevano?
Innanzitutto bisogna dire che non erano solo gli studenti. Il movimento di Piazza Tiananmen del 1989 si inserisce in un contesto molto più ampio. Siamo appunto alla fine degli anni Ottanta, alla fine di un decennio segnato dalle riforme aperture volute da Deng Xiaoping, il leader cinese, e cominciano a sentirsi le ricadute sociali di queste aperture. Nell'85-86 c'è una fortissima inflazione e, diciamo, il vecchio sistema socialista della cosiddetta ciotola di riso garantita sta finendo, e questo crea da un lato l'accumulo di ricchezze da parte di una bozza di prima borghesia di nuovi ricchi, dall'altro invece i lasciati indietro, ci sono i vecchi operai, quelli abituati ad avere un po' il posto garantito e il lavoro, che rimangono tagliati fuori. C'è una fortissima inflazione e quindi c'è un disagio sociale che si diffonde. A questo punto, in questo contesto, nel 1986 cominciano ad esserci delle prime agitazioni che vengono facilmente represse, agitazioni solo studentesche queste, che però non trovano il sostegno del resto della popolazione, e nell'87 viene dimesso sostanzialmente, viene fatto fuori quello che era il leader del Partito Comunista, Hu Yaobang, era un leader riformatore, perché gli altri leader del partito dicono che non è stato abbastanza duro nella repressione. E quando nell'89, due anni dopo, Hu Yaobang estromesso muore, gli studenti prendono a pretesto le sue esequie pubbliche per cominciare il movimento di Piazza Tiananmen, perché la situazione dal punto di vista sociale si è ancora più aggravata e gli studenti in quel periodo cercavano anche di accompagnare le riforme economiche anche a quelle politiche, quindi più democrazia oltre alle riforme di mercato. Ma con loro c'era la cittadinanza pechinese e gli operai delle fabbriche, per quello che il movimento fu così grosso e portò fino a 1 milione di persone in piazza. Il problema è che era un movimento composito, plurale, ma anche contraddittorio, perché quello che chiedevano gli studenti, che si autorappresentavano come nuova elite del futuro, era diametralmente opposto a quello che chiedevano invece gli operai e la cittadinanza, che era invece la protezione sociale. Su queste contraddizioni giocò alla fine anche il potere cinese, per il partito, diciamo così, conservatori del partito, per scatenare la repressione che avvenne appunto nella notte tra il 3 e il 4 giugno del 1989. Ma i morti alla fine, per esempio, uno dei luoghi dove ci furono più vittime non è la piazza strettamente intesa, si chiama Movimento di Piazza Tiananmen, si pensa che i morti siano stati lì, ma in realtà la gran parte delle vittime sono state, per esempio, in una zona che è alcuni chilometri a ovest di Piazza Tiananmen, sulla Changanjie, la via della lunga pace, dove fu la cittadinanza a fare le barricate contro i carri armati e morirono diverse persone, morirono in molte, addirittura gente che era sui balconi, sulle finestre, ci sono testimonianze al riguardo.
Quindi queste, diciamo Gabriele, un po' le premesse storiche e i fatti che poi hanno portato all'evento, ma un evento che ha cambiato la storia della Cina moderna in modi anche molto complessi che è difficile sintetizzare, però sicuramente da quel momento la Cina non è più stata la stessa.
Assolutamente sì, qualche giorno fa il ministro della difesa Wei Shang-he cinese, durante un evento internazionale, ha detto insomma, quella turbolenza, no, questa è la versione ufficiale del potere cinese, fu una turbolenza, fu giustamente repressa, perché, e quindi la politica del partito fu corretta, perché solo la repressione di quella turbolenza ci ha consentito poi di avere questi 30 anni di grande sviluppo economico. Questa è la versione ancora ufficiale del partito, che però non è trasparente. trasparente su tutta una serie di cose, come per esempio il numero delle vittime, non si sanno ancora, e così via. Chiaramente dall'altra parte ci sono forze che dicono che invece in realtà non è assolutamente necessario, però non c'è un vero dibattito, però più o meno si gioca su questo. Fu una repressione dura e pura dovuta al fatto che il partito aveva preso paura. Deng Xiaoping soprattutto fu lui che spinse per la repressione, colui che è considerato il grande riformatore della Cina contemporanea in realtà fu quello che fece pressioni perché si attuasse la repressione. Da quel momento in poi la Cina ha preso quella strada che ci porta fino ad oggi, per cui c'è un'estrema quasi feroce sviluppo di tipo capitalistico a cui non si accompagnano invece delle riforme di carattere democratico. È chiaro che è il sogno di ogni businessman rapace quello di avere uno Stato che non consente l'opposizione sociale rispetto a delle misure, diciamo, economiche vessatorie, ed è questo che è un po' successo nella Cina degli ultimi 30 anni.
Eh sì, anche il tema comunque continua, come ci hai raccontato tu, ad essere un tabù nonostante i 30 anni. Bisogna dire che nell'anno, in quel 1989, era quello della caduta del muro di Berlino, insomma molti regimi comunisti furono rovesciati in Europa. L'episodio ha avuto un impatto sulla Cina, ovviamente, come ci hai detto, ma non solo, perché ad esempio se pensiamo ai commenti del segretario di Stato americano Mike Pompeo, si capisce insomma che continua ad averne in Cina e non solo.
Ma in Cina in realtà è stata rimossa la memoria di quello. I dissidenti, gli reduci di Piazza Tiananmen, ne ho intervistato anch'io uno qualche giorno fa a Taiwan, sono delle figure per lo più isolate, tra l'altro divise tra di loro, ci sono ripicche, invidie personali, cose di questo genere, quindi veramente ogni anno siamo qui a ripetere la stessa storia e a misurare il fatto che alla fine il potere cinese in qualche modo ha vinto, nel senso che è stata rimossa la memoria, i giovani cinesi o non sanno o non vogliono sapere, o sanno ma gliene frega veramente poco. Il fatto che Mike Pompeo abbia parlato è chiaramente inserito totalmente in quella che è la guerra commerciale, e ormai non solo commerciale, tra Stati Uniti e Cina, la guerra delle parole, le propagande contrapposte. È chiaro che Mike Pompeo ha buon gioco a tenere la Cina, come dire, a puntare il dito contro la Cina, non è un paese democratico, ma chiaramente questo fa parte della sua agenda politica. Non possiamo certo dire che un'amministrazione come quella Trump sia così amica dei valori, come dire, della democrazia e dell'apertura.
In Cina insomma non se ne è parlato, invece dove ci sono state grandi manifestazioni è stato soprattutto Hong Kong e Macao, se non sbaglio, per via del loro statuto speciale. Insomma, questi eventi organizzati per la commemorazione sono stati consistenti. Che cosa è successo in queste città?
Hong Kong soprattutto. Hong Kong pare che siano state circa oltre 180.000 le persone scese in piazza per la tradizionale fiaccolata che c'è ogni anno. È una testimonianza, è un ricordo, ripeto, che viene continuamente ribadito e che è comunque importante. Si inserisce tra l'altro in un contesto come quello di Hong Kong, dove richiamare i fatti di Piazza Tiananmen o manifestare liberamente ha un'importanza legata non tanto al passato ma all'oggi, perché so che molte delle persone che sono scese in piazza il 3 sera erano spinte dal fatto che adesso è allo studio una nuova legge di estradizione tra Hong Kong e la Cina che metterebbe a rischio molte delle libertà civili di Hong Kong. Una legge sull'estradizione non solo tra Hong Kong e la Cina, però che può essere sfruttata dalla Cina per sostanzialmente farsi consegnare delle persone che stanno a Hong Kong e che, come dire, che violano la cosiddetta legge cinese. Noi sappiamo che in passato ci sono state addirittura delle sparizioni forzate di i famosi librai di Hong Kong, gente che pubblicava libri critici verso la leadership cinese, a un certo punto spariscono e ricompaiono in Cina, dove confessano di aver fatto dei crimini fondamentalmente. Bene, a Hong Kong ci si sente molto molto pressati da questa presenza di questo gigante dietro le spalle, che sempre più, nonostante ci sia il cosiddetto sistema, un paese due sistemi che dovrebbe preservare l'autonomia di Hong Kong, si sente sempre più invece risucchiato dalla Cina. E questo è un problema, quindi la manifestazione serve anche a quello.
L'ultima domanda, tornando in Cina, parliamo di una vicenda probabilmente un evento particolare, perché sono passati 3 mesi dalla sparizione di questo musicista rock, Li Zi, mentre si preparava un tour a Sichuan, che è stato interrotto dal Dipartimento Culturale della regione. Un cantante noto con condotta impropria, ha detto il Dipartimento, aveva scritto appunto canzoni in ricordo del massacro di Piazza Tiananmen. Cosa dice questa storia sulla situazione della Cina di oggi?
Di Li Zi bisogna dire che, allora, detto molto sostanzialmente, il suo tour è stato cancellato, è stato chiuso anche il suo account sui social media e anche la sua musica è stata tolta dagli streaming. Lui era uno che ha cercato con i suoi testi anche di rompere un pochino il silenzio su Tiananmen, insomma. Ma questo cosa ci dice? Ci dice che negli ultimi anni abbiamo assistito a una, io la chiamo chiusura dei rubinetti, nel senso che il potere cinese agisce sempre così, è un po' ad alti e bassi, ci sono periodi di apertura dei rubinetti, periodi di cosiddetta più riformisti, in periodi in cui la Cina improvvisamente si risveglia e le forze presenti nella società cominciano a fare tante cose, e periodi in cui viene stretto, viene chiuso il rubinetto. Questo è uno di quelli, cioè dal 2012 più o meno, da quando è salito al potere Xi Jinping, da allora noi assistiamo a un periodo di quel tipo in Cina, si misura anche nel vivere quotidiano da tante piccole cose. Perché sta succedendo questo? Beh, da un lato c'è una tradizione millenaria, la Cina si è sempre, il potere cinese ha sempre giostrato tra questo forte potere centrale e invece poi l'allentamento del controllo per lasciare che le libere forze produttive nella società si sviluppassero creativamente, diciamo così. Però di nuovo si ritornava a stringere perché c'era il rischio che queste forze diventassero distruttive, creassero il caos, l'anarchia nel paese e che il paese quindi si frantumasse. E quindi questa è la tradizione storica. Dall'altra è che, data la contingenza internazionale, dato la crescita della situazione conflittuale a livello geopolitico, grandi blocchi che si contrappongono per risorse scarse e così via, anche il tentativo degli Stati Uniti di tarpare le ali allo sviluppo cinese, bene, in questa situazione sembra proprio che la Cina abbia scelto che ci vuole un uomo forte al comando e che è l'unico in grado di creare quella, diciamo, di rendere il sistema efficiente per questa nuova situazione. Chiaramente, per chi vive in Cina, chi conosce la Cina, e la speranza è che a un periodo così di chiusura ne faccia seguito in futuro un altro di apertura, ma questo dipende sempre più anche dal contesto internazionale, perché la Cina è inserita a tutto titolo nel contesto internazionale.
Gabriele Battaglia, ti lasciamo andare, ci sentiamo presto da Pechino, grazie.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.